Maria, un carissimo saluto a tutti gli amici in nostro ascolto. Vi do il benvenuto insieme a noi anche oggi per una nuova puntata della rubrica Spazio Giovani, nella quale andremo a trattare un tema di importanza fondamentale, direi davvero, perché è un gravissimo male, una piaga che affligge la nostra società in tutto il mondo e che consiste nella eutanasia, quindi o meglio anche nella legalizzazione di questa pratica omicida abominevole, quindi che addirittura va a mascherare di pietà, quindi a mostrare, a far sembrare come un atto di pietà, quello che invece è a tutti gli effetti un delitto, ovvero togliere la vita a un essere umano innocente per quanto sofferente. Pensare che la soluzione alla sofferenza fisica di una persona debba essere la privazione, la sua privazione della vita. Niente di più sbagliato, ovviamente, soprattutto nell'ottica cristiana, nell'ottica della rivelazione di nostro Signore Gesù Cristo e della sua opera di redenzione, la quale ci mostra il vero significato della sofferenza e il modo in cui essa può essere impiegata per un'elevazione, una purificazione spirituale, quindi una santificazione dell'umanità, delle singole persone, come del complesso, ovviamente, delle società, per la liberazione dal male del peccato, quindi per la espiazione e la liberazione, la purificazione, quindi dal peccato e dalle sue conseguenze, in una ottica di compartecipazione della stessa croce di nostro Signore Gesù Cristo, perché nessuna malattia cade per caso, soprattutto quella appunto degli innocenti che soffrono, ma sono delle vere e proprie vocazioni anche alla santità che Dio permette nell'ottica proprio della salvezza, del bene supremo dell'essere umano che è la vita eterna del paradiso. E questo ce lo mostrerà l'esempio, quindi l'insegnamento concreto di vita della beata che vi andremo a presentare, di cui vi parleremo a breve, ovvero la beata Alexandrina Maria da Costa. E saranno con noi per discuterne Emanuele e Diego, a cui do il benvenuto. Ave Maria, ben ritrovati, ragazzi.
Ave Maria. Ave
Maria, grazie.
Benvenuti ragazzi, e ovviamente avremo anche la presenza del nostro carissimo padre Giampio, immancabile guida spirituale. Ave Maria, benvenuto padre.
Ave Maria, grazie, cari amici, bentrovati tutti. Ave Maria.
Grazie a lei padre, assolutamente. E dunque andrei subito a cominciare partendo dalla presentazione proprio della testimonianza di vita della beata Alexandrina da Costa. Per questo invito subito a intervenire te, caro Emanuele.
Maria, grazie Valerio. E ecco, l'intervento di questa sera dedicato alla Beata Alexandrina, l'ho intitolato così: Il segreto del sacrificio, poi un virgolettato, voglio essere figlia del dolore e madre di amore. Questo virgolettato sono parole della Beata Alexandrina. Innanzitutto volevo soffermarmi sulla parola sacrificio e farlo attraverso una sintesi di un capitolo di un libro molto interessante di Don Luigi Giussani che si chiama Si può vivere così. Nel capitolo ottavo di questo libro, che è un libro, diciamo così, che tratta del percorso di un anno che Don Giussani ha realizzato in dialogo con un centinaio di giovani decisi a impegnare la propria vita con Cristo in una forma di dedizione totale al mistero e al suo destino nella Chiesa, nella verginità. Ecco, nell'ottavo capitolo di questo libro si parla proprio del sacrificio. E lo sintetizzo molto brevemente. Ecco, innanzitutto Don Giussani si sofferma su questa parola sacrificio e dice che, usando una parola inglese, un watershed, cioè un punto dove confluiscono le acque, dove tutto confluisce, il punto di confluenza di tutto. Non esiste né fede, né speranza, né amore, non esiste bellezza, né bontà, né giustizia, non esiste niente senza di questo. Si chiama sacrificio. Poi, appunto, parlando del sacrificio, del valore del sacrificio, ecco, comincia innanzitutto il discorso per comprenderne appunto questo valore da un dato di fatto. Ecco, il sacrificio a primo acchito appare contrario alla natura. E riprende le parole di Pavese che diceva a 17 anni nel suo diario che il sacrificio sembrava addirittura bestiale. Ma in realtà c'è un punto, a un certo punto nella storia, in cui questo sacrificio incomincia a diventare interessante, diventa un valore, cioè vale la pena, non è più effimero, ma è qualcosa che appunto rimane, permane. Ed è importantissimo questo permanere, questo permanere. Tutte le cose appunto durano poco, sono come le foglie d'autunno. E invece appunto quando è che comincia questa parola ad essere interessante, ad essere un valore, ma prima ancora interessante? Ecco, proprio quando Dio si fa uomo, e quando Dio appunto fatto uomo, per il sì della Beata Vergine Maria, come dice anche Peggy, no, affronta 30 anni della vita nascosta, i 3 anni della vita pubblica, i 3 giorni del triduo, le 3 ore di agonia fino al consummatus est, fino a quando non muore sulla croce. Da quel momento in poi, quella parola sacrificio che per i greci, no, era, possiamo pensare, una parola ripugnante, no? Invece sacrificio inconcepibile, diventa a un certo punto nella storia interessante, ecco, in questo punto preciso. Morendo, Gesù non solo ha fatto capire che il sacrificio era interessante per il destino dell'uomo, ma ha rivelato anche, ha fatto vedere che non era una cosa strana, era una cosa interessante, ma non strana, perché tutta la vita è così. Tutta la vita, appunto, è fatta di sacrifici. E la croce di Cristo ha rivelato da una parte il dominio che il sacrificio ha sulla vita di tutti gli uomini, dall'altra che il suo significato non era necessariamente negativo, anzi che aveva un significato misteriosamente positivo. Con la tua croce hai salvato il mondo. E poi il terzo punto, quando diventa un valore per la vita dell'uomo, quando è che diventa un valore per la mia vita? Quando appunto diventa corrispondenza, corresponsabilità, risposta alla morte di Cristo. Tu, Cristo, muori per me, io aderisco a te nel tuo morire. La mia vita accetta i sacrifici che mi fai compiere come adesione alla tua morte. Per questo si chiama anche offerta, offerta a Cristo del proprio vivere, come partecipazione alla sua morte. Allora anche il mio sacrificio di alzarmi al mattino, di tollerare mio padre, mia madre, mia moglie, mio marito, i figli, anche quello diventa bene. Al Venerdì Santo cantiamo l'inno della croce, Crux fidelis inter omnes, croce fedele fra tutti gli alberi, il vero albero, l'albero che non muore. Così il sacrificio di Gesù diventa nostro valore se noi vi partecipiamo, se noi accettiamo da Cristo il modo che lui stabilisce per farci partecipare al suo sacrificio. Ecco, mi fermo qua, anche se questo capitolo ottavo del libro Si può vivere così è bellissimo, appunto tutto dedicato al sacrificio. Aggiungo soltanto che, appunto, poi Giussani dice anche in che cosa consiste il sacrificio, che non è appunto propriamente una morte in croce. Ma ogni cosa, diciamo così, è un sacrificio. Anche la malattia è un sacrificio, appunto da offrire. E il grande sacrificio è proprio andare contro la menzogna, contro la menzogna. E addirittura appunto affermare una cosa contro l'afferrarla. Affermare una cosa è amore, e cioè afferrarla vuol dire piegarla a sé, renderla schiava, fino ad arrivare a capire che il sacrificio più vero è riconoscere una presenza, cioè il sacrificio più vero è amare. È amare. E qui mi fermo appunto della citazione di Don Giussani, e ecco, questo è il sacrificio. Questo è il sacrificio. Il sacrificio più vero è amare. Bello che Pascal diceva una cosa su Gesù, molte cose su Gesù, ma una cosa in particolare che c'entra col sacrificio: Gesù sarà in agonia fino alla fine del mondo. Non possiamo dormire durante quel tempo lì. E Elena Bono, riprendendo questa frase di Pascal, diceva: il cristiano è colui che veglia nell'orto degli ulivi sudando sangue fino alla fine del mondo. Elena Bono, una poetessa, scrittrice cristiana del Novecento. E continuava in un'altra opera, sempre Elena Bono, anzi in una intervista: per me il cristianesimo si basa sul fatto che amare significa soffrire, così come ha fatto Gesù, con le sue piaghe ha redento il mondo. Pasternak, Pascal dicono questo: l'anima cristiana è quella che sa soffrire insieme a Gesù nell'orto del Getsemani, e non si arriva a Gesù se non attraverso Maria. La Madonna è colei che permette di distinguere la volontà del Padre da un nostro progetto, perché possiamo essere ingannati anche dalle nostre migliori intenzioni. Questo quindi è il cristiano, questo è il sacrificio e questo è il cristiano. E veniamo allora a quel sottotitolo: Voglio essere figlia del dolore, madre di amore. Queste sono parole proprio di una cristiana per eccellenza, di una santa. I santi appunto ci portano significato profondo questo sacrificio dell'imitazione di Gesù, dell'unione a lui. E in modo particolare la citazione della Beata Alexandrina continuerebbe così: voglio essere figlia del dolore e madre di amore, figlia del dolore per non cessare di soffrire fino a quando vivrò sulla terra, madre di amore per amare e fare amare sulla terra e in cielo. O amore che tutto vince. Vedete, come abbiamo detto prima, il sacrificio è proprio questo amore vero. E ora volevo appunto leggere brevemente un breve schema di biografia che ricavo dal libro Figlia del dolore, madre di dolore, di amore, appunto, chiama così il libro. Un libro su la Beata Alexandrina Maria da Costa di Mime Docete, libro che adesso purtroppo non è più ristampato, molto interessante comunque. E leggo appunto questo breve schema di biografia per scoprire chi è questa Beata che ha detto questa frase, queste parole. Non sono solo delle parole dette così, ecco, sono proprio dette ancor prima con la carne e col sangue di questa beata. Alexandrina Maria da Costa nasce il 30 marzo 1904 in un paesino agricolo, Balasar, a circa 50 km da Oporto, siamo in Portogallo, e vi muore il 13 ottobre 1955. Ricordiamoci 13 ottobre, dopo ne riparleremo. Trascorre l'infanzia e la fanciullezza aiutando nei lavori domestici e agricoli con lo slancio di un temperamento esuberante, ma anche con una sensibilità eccezionale per le bellezze del creato, che la portano fino dai primi anni a contemplare il cielo con forte nostalgia di raggiungerlo. Cresce con un profondo spirito di preghiera con devozione ai tabernacoli, particolarmente sentita. Ed ecco, il sabato santo del 1918, a 14 anni, salta da una finestra nell'orto, da 3,30 m, per salvare la sua purezza, sottraendosi a tre uomini penetrati con violenza nella stanza dove sta lavorando di cucito con la sorella ed un'amica. Da qui inizia una mielite compressa alla spina dorsale, con conseguenze paralisi progressiva che la inchioderà nel letto per oltre 30 anni, fino alla morte. È dunque martire per la purezza come Maria Goretti e Pierina Morosini. Il martirio di Alexandrina è incruento, ma dolorosissimo per durata e per intensità sempre più crescente. Rimarrà 30 anni sul letto fino alla morte, con questo appunto martirio incruento ma dolorosissimo e di intensità sempre più crescente. Questo incidente umanamente è una tragedia che la rende impotente, ma dal punto di vista divino è invece una chiamata ad una missione di una potenza straordinaria per la salvezza di moltissime anime. Infatti Alexandrina diventerà una delle più potenti anime vittime che, seguendo il cammino indicato, anzi vissuto da Cristo, si immolano per amore. Tutto sta nel trarre dal male il bene con la forza dell'amore. Alexandrina dice di voler essere, appunto, come abbiamo detto prima, figlia del dolore e madre di amore. Vuole e ci riesce in grado sommo. È anima pura, cuore di fuoco. La fiamma del suo amore ardente la porta a una tale generosità nell'offrirsi vittima di espiazione da consentire a Gesù di farne una grande mistica. Ha visioni ed estasi durante le quali viene a contatto con la realtà celeste, avendo anche colloqui con Gesù e con Maria. Fin da giovanissima, profondamente devota alla Madonna, viene scelta da Gesù anche per unirsi a coloro che chiedono al Papa la consacrazione del mondo alla Madonna. Le sue sofferenze devono contribuire ad ottenerla. Questo è un punto molto importante. Dopo, alla fine di questa lettura, dirò due parole su questo. Dal 1938 al 1942, ogni venerdì, in estasi, rivive la passione, soffrendo con una mimica tanto espressiva che chi la vede comprende ogni fase di quella tragedia. Dal 1942 sino alla morte continua a rivivere la passione, senza muoversi dal letto, con un patire tutto intimo, ma ancora più doloroso. Inoltre, dal 1947 in poi, sente giorno e notte anche i dolori delle stigmate, che per suo desiderio restano però mistiche, occulte. Gesù la fa passare attraverso tutte le sofferenze di ogni genere, fisiche, morali, spirituali. Inoltre, dal 1942 fino alla morte, per più di 13 anni, si aggiunge il tormento di un digiuno assoluto con anuria. Soffre per nostalgie di cibo, sete ardente e dolorose coliche, crisi cistiche. Gesù la fa rivivere miracolosamente la fa vivere miracolosamente col nutrimento della sola ostia consacrata. Quindi, appunto, vivrà tanti anni, appunto, con la sola ostia consacrata, senza mangiare né bere niente. L'imitazione di Cristo però non consiste solo nel soffrire, ma soprattutto nell'amare, ecco, e in modo tale da trasformare tutto l'essere, così che gli altri vedono da lei irradiarsi la vita divina, dal suo sguardo, dal suo sorriso, dalle sue parole piene di saggezza, di dolcezza, di attrattiva verso il cielo. Cristo straripava da lei come il sole attraverso il cristallo. Tutto questo attira al suo letto folle sempre più numerose di visitatori, e ciascuno di essi esce da quella cameretta diverso da quando è entrato. Sta vivendo la vita pubblica di Gesù, sente Gesù dirle in un'estasi del 1953. Gesù si serve di lei come strumento per comunicare agli uomini le sue esortazioni alla preghiera, al pentimento, alle mende di vita, i suoi accorati appelli, il suo amore. Nel proseguire lungo la sua ascesa spirituale, Alexandrina realizza sempre di più quella unione trasformante che San Paolo esprime con la famosa frase: "Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me". Infatti, in varie estasi sente Gesù affermarle: "È Cristo a vivere in te". Lei stessa sente la sua identità trasformata in quella di Cristo. Il 15 settembre 1950 si sente immersa in un rogo di amore immenso, infinito. Quelle fiamme, quel fuoco penetrarono tutto il mio essere. Io non ero più io, ero solo Gesù. E qui mi fermo. Un'altra questione biografica che mi interessa, che mi interessa sottolineare, era appunto quella consacrazione al cuore immacolato, perché la Beata Alexandrina innanzitutto ha un legame con Fatima. Se nel 1925 si mette a letto per non alzarsi più, nel 1928 un pellegrinaggio parrocchiale a Fatima, in questo pellegrinaggio parrocchiale appunto ha delle speranze in un miracolo di guarigione che in realtà appunto non avverrà, ma comincia appunto a comprendere dopo questo non avvenuto miracolo che la sua missione è proprio quella di essere vittima per la salvezza delle anime. Invece 30 luglio 1935 sente Gesù esporre per la prima volta il suo desiderio che il mondo venga consacrato al cuore immacolato di Maria. Eccolo qui. E poi ancora nel 1938, 26 ottobre, il padre spirituale, in seguito appunto a aver rivissuto la prima volta la passione, appunto, in seguito a questo fatto straordinario della Beata Alexandrina, scrive al Papa Pio XI per chiedere la consacrazione del mondo. Poi nel 1941, scusate, nel 1942, il 31 ottobre, riceve da Fatima il telegramma del padre spirituale con la notizia che Pio XII ha fatto in lingua portoghese la consacrazione del mondo alla Madonna. E poi è bellissimo perché proprio nel 1955, il 6 maggio, le appare la Madonna promettendole di venire presto a prenderla per il paradiso, mentre appunto, come ho sottolineato all'inizio, di questa biografia, il 13 ottobre 1955 vola al cielo, un giorno non casuale, il 13 ottobre. Quindi anche, diciamo così, apostola della consacrazione al cuore immacolato del mondo per volontà divina. Quindi legata anche al messaggio di Fatima, anche alla spiritualità, potremmo dire, della Madonna di Fatima, ecco. E per capire in che senso la Beata Alexandrina è figlia del dolore e madre di amore, voglio leggere appunto sempre da questo libro invece una parte molto molto bella da un capitolo dedicato al dolore amore. Dolore amore, appunto il sacrificio abbiamo detto è appunto questo. Il sacrificio più vero è proprio l'amore, è l'amare. E leggendo appunto anche questo contributo, mi avvio anche al termine questa breve relazione, insomma. Sono parole stupende, è Gesù che parla alla Beata Alexandrina e sono veramente parole da meditare. Soffri e dà amore. Il dolore e l'amore sono il trionfo di ogni combattimento. Coraggio, il dolore per le anime amanti della croce è la vita reale, è la vera vita. Così è la tua, sposa fedele del mio cuore divino. La tua vita è di amore, la tua vita è di purezza. Con l'amore, la purezza ed il dolore nascerà una generazione nuova, generazione pura, generazione casta. Generazione di cuori infiammati d'amore per me. Sapessi tu il valore della tua sofferenza. Il dolore rassegnato è potente, quando però è accompagnato dall'amore ad ogni croce, dall'amore più puro e forte al mio cuore divino, come è il tuo, figlia mia amata, è tutto e tutto vince, perché ha potere infinito. Sì, figlia mia, infinito perché sono io rivestito di te. Nulla vi è che mi consoli e mi dia sollievo come il dolore rassegnato, il dolore sofferto con gioia, perché accompagnato dall'amore. Il dolore con l'amore fu e continua ad essere la salvezza delle anime. Il tuo dolore è vita, vita che dà vite. Il tuo dolore è salvezza, salvezza, salvezza dell'umanità. Il tuo dolore mette in evidenza l'amore e ne dà tutta la prova. È nell'amore che ti voglio infiammata, è nel dolore che ti voglio immersa. Non negarmi queste armi che vincono il mondo, non negarmi la tua sofferenza. Figlia mia, dove sta la croce, la vera croce, la croce reale? Lì sta l'amore. E dove sta l'amore, sta Cristo. Chi ama soffre, chi soffre è ricco. Il dolore arricchisce, dà nobiltà al cuore e all'anima. O se il mondo sapesse, o se le anime comprendessero il segreto, il vero segreto della perfezione dell'amore. O se il mondo sapesse, se le anime comprendessero il mezzo più facile per attrarre a sé le misericordie del Signore. Amare e soffrire, soffrire e amare, è il segreto della perfezione, è il più grande mezzo di salvezza. Io ho fatto sì, figlia mia cara, che tu comprendessi i miei segreti, il dolore e l'amore. Io ho fatto e faccio che col dolore tu ti purifichi e con l'amore mi salvi le anime. Sono parole magnifiche da meditare e potete anche ritrovare in un articolo apparso sul settimanale di Padre Pio con la firma di Fra Pietro Pedalino, Tempo di Passione, la via regale dell'amore e sacrificio, lo trovate online anche. Sono proprio da meditare. E concludo appunto questo intervento riportando, dato che abbiamo capito che la Beata Alexandrina è anche legata al messaggio di Fatima, riportando le parole che rivolse la Madonna di Fatima ai tre pastorelli nella prima apparizione del 13 maggio del 17. Ed è una domanda che, come le parole di Gesù prima erano rivolte alla Beata Alexandrina, ma sono rivolte anche a noi. Come questa domanda che adesso leggo, la Madonna le rivolse a questi tre pastorelli, ma ri le rivolge anche a noi. E sono queste, alla fine della prima apparizione del 13 maggio. Volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le sofferenze che Lui vorrà mandarvi in riparazione dei peccati con cui è offeso e come supplica per la conversione dei peccatori? Sì, lo vogliamo. E la Madonna risponde: vi toccherà allora soffrire molto, ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto. Ecco, sia il nostro conforto, appunto, la grazia di Dio nella sofferenza. Ave Maria, grazie.
Maria, grazie a te, carissimo Emanuele, per questo intervento così ricco di spiritualità, una meditazione profonda che ci mostra proprio con l'esempio, le parole, con la vita, con l'esperienza diretta e concreta della Beata Alexandrina d'Acosta, quello che è il valore e il significato della sofferenza, così come rivelatoci da nostro Signore Gesù Cristo, rincarnato nella sua stessa persona, ovvero quello della sofferenza vicaria, che consente proprio la purificazione dell'umanità dal peccato. E mi è piaciuto moltissimo anche il riferimento che hai fatto al legame profondo che esiste tra il dolore e l'amore, altro appunto segno della presenza di Dio, perché soltanto chi soffre ama davvero. Infatti, come dice il nostro Signore, nessuno ha un amore più grande di colui che dà la vita per i propri amici, quindi di chi soffre perché ha davvero a cuore il bene dell'altro, il bene del fratello. Quindi ha un sentimento di amore vero perché desidera quello che di meglio c'è per l'eternità come tesoro definitivo, come tesoro inestinguibile, indistruttibile proprio per la vita eterna. È un insegnamento veramente meraviglioso perché davvero poi insegna a capire quello quello che significa, anche quello che è il motivo anche della presenza del dolore, per il quale Dio permette anche il dolore degli innocenti, come è stato proprio per i pastorelli di Fatima, ad esempio, a cui Dio ha mandato delle prove e delle sofferenze proprio con il fine però di un bene più grande per la salvezza dei peccatori, appunto, e poi per un maggiore valore anche delle stesse anime di coloro che poi sono chiamate a sostenere queste sofferenze, a cui viene data questa opportunità, che poi appunto diventa quindi una occasione preziosa e inestimabile di santificazione. Penso, cari radioascoltatori, che possiamo ora fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Ritornati qui in vostra compagnia, cari radioascoltatori, e quindi riprendendo proprio il tema trattato in maniera così eloquente da Emanuele, con l'esempio della beata Alessandrina da Costa, e quindi il motivo per cui il cristianesimo, quindi la rivelazione divina in nostro Signore Gesù Cristo, la sua presenza salvifica tra noi, appunto per l'umanità, non è alternativa al dolore o alla sofferenza, perché non la cancella nel mondo. Finché vivremo, dovremo sempre affrontare delle prove e quindi sostenere delle pene. Ma dicevo appunto, non è alternativa alla sofferenza, bensì alla disperazione, perché la fede, la verità, la presenza della grazia di nostro Signore Gesù Cristo nella vita di chi soffre riempie questa esistenza di fede, la quale porta la speranza, che quindi esclude la disperazione e trasforma la sofferenza in vera carità, quella che appunto poi porta alla salvezza e conduce al bene eterno del paradiso, alla gioia senza fine rispetto alla quale anche una vita di 100 anni passati nel più atroce dei dolori, perdonatemi se dico se parlo in questi termini, però non è niente, cioè voglio dire, per cui pensiamo a quello che invece può valere, che è quello appunto che ci insegna il nostro Signore e che i santi hanno vissuto, hanno incarnato nella loro vita, come la Beata da Costa. E allora vorrei invitare ora a intervenire lei, caro Padre Giampio, insieme a Diego, per condividere con noi le vostre impressioni, le vostre riflessioni proprio su questo argomento, in opposizione alla teoria della, diciamo, falsa pietà, falsa misericordia dell'eutanasia. E lei cosa ne pensa, Padre Giampio? Può dirigere lei questo confronto?
Grazie Valerio, cari amici, bentrovati, grazie anche per l'intervento di Emanuele. Beh, certo, Diego, sono stati toccati dei punti molto belli e interessanti, perché effettivamente anche Valerio ha dato un riassunto molto perfetto. Il cristianesimo non è quello che vuole togliere il valore, vuole togliere la distinzione, proprio perché vuole dare il senso del valore. È proprio quel valore di quel dolore che naturalmente è la cosa che più obbrobriosa, più naturalmente cerchiamo di allontanare, rifiutare. Proprio quel dolore è stata la sapienza di Dio che ha voluto dare la nostra salvezza, e da quel momento anche il dolore ha un suo valore, ha un suo motivo, quando questo è associato al dolore redentivo di Gesù Cristo. Ecco, il giusto che soffre, l'innocente che soffre. Se manca la fede, diventa un assurdo, diventa veramente qualcosa di mostruoso. Se c'è la fede, imprende un valore importantissimo che ci conforta e ci dà la speranza proprio di portarlo avanti, poterlo vivere. Quindi, secondo me, dico, il punto fondamentale veramente è proprio che Gesù Cristo ha saputo dare valore al dolore. E noi possiamo associarci a quel dolore redentivo. Tu cosa ne pensi, Diego?
Ave Maria, grazie padre, grazie Valerio, grazie Emanuele. Allora, una cosa che, su cui pensavo appunto in merito alla vita della beata Alexandrina da Costa, 30 anni inchiodata in un letto, sulla sofferenza, no? Con la logica mondana, che senso ha soffrire? Non ha alcun senso. Non dovremmo soffrire, cioè quello che il mondo ci porta a pensare, che la sofferenza appunto è vana, come ha detto lei, padre, è mostruosa, cioè rifuggire la sofferenza non ha alcun senso, è inspiegabile, è vero, senza la luce di Cristo è così, ma vissuta come l'ha vissuta la beata Alessandrina da Costa, come tanti altri hanno vissuto, e prima di tanti altri, soprattutto l'ha vissuta nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha indicato la via, egli stesso la via, ma la via maestra, che è la via della croce. Ecco, allora lì ha senso perché la sofferenza accolta in Cristo è meritoria, è redentiva, è santificante. Ed è proprio questo, diciamo, la differenza di visione tra chi tra il mondo e chi invece ha fede. Perché altrimenti la sofferenza non avrebbe alcun senso. Il fatto di vivere in questo mondo è purtroppo, uso il purtroppo perché siamo persone fragili che non vorremmo mai soffrire in realtà. Purtroppo soffrire è quello ha senso solo se vissuto appunto in Cristo. Come San Paolo disse, ciò che manca ai patimenti di Cristo lo compio nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Quindi i patimenti che ha subito in primis, chiaramente nostro Signore Gesù Cristo, e dopo tutti i santi a venire, quindi una sofferenza vissuta in Cristo e offerta per la salvezza della propria anima e per il bene chiaramente della Chiesa, quindi del corpo mistico di Cristo, allora in quell'ottica ha senso. Ha senso perché, come disse anche la beata Alexandrina da Costa, con la morte non finisce, la vita, disse proprio così, non muoio, entro nella vita. Quindi vissuta con Cristo ha senso. Ha molto senso e ovviamente va a contrastare che cosa? La logica del mondo, padre. Quella logica che invece chiaramente rifugge la sofferenza, dice se devo vivere soffrendo, devo vivere in questo modo, meglio farla finita. Che è una logica però, padre, contro il Vangelo. Perché come il nostro Signore Gesù Cristo ci ha detto più volte nel Vangelo, meglio entrare nel regno dei cieli senza un occhio piuttosto che entrare nella Geenna con tutti e due gli occhi o con tutte e due le mani, le braccia, insomma, quello che è, insomma, no? È chiaro che non significa mutilatevi, ma significa se dobbiamo rinunciare a qualcosa in questo mondo, che poi la sofferenza tante volte è anche le piccole rinunce anche di ogni giorno, che noi facciamo, no, padre? Cioè, chiaramente c'è la sofferenza grande, come quella vissuta corporalmente da Beata Alexandrina da Costa, anche dalla Beata Emmerich, da tanti, insomma, ecco, altri santi, eccetera, ma sono anche le piccole rinunce, le mortificazioni quotidiane, cioè è un po' tutto la nostra vita che alla fine è fatta di mortificazioni. E questo ovviamente va a contrastare quello che invece è la buona morte mascherata da eutanasia, dal greco, no? Buona morte in realtà, buona morte altro. No, padre.
Effettivamente questo ritrovato oggi parlo di eutanasia, ma tutto sommato torniamo anche indietro quando c'è l'eugenetica, è questa vita ha un valore per quanto mi interessa, cioè è un valore commerciale. L'eutanasia mi dice che perde la dignità, il valore della vita. La vita non è più in sé un qualcosa, un valore, cosa, ma un valore per quanto mi produce qualcosa di economico. Allora, se questo qui mi è utile per la società, mi è utile per il profitto che mi dà, lo teniamo in vita, lo buttiamo a rottamazione. Con l'eutanasia. E chiaramente perdendo quindi di vista, di punto di vista cristianesimo, che dà dignità all'uomo, all'essere in quanto è essere. Ci troviamo in un'ottica d'eutanasia in cui l'uomo ha valore in quanto è produttivo. Se non produce un peso economico, è un peso di fatica, è un peso che non voglio portare, lo elimino. Ecco la mentalità egoistica. Che chiaramente è un opposto del Vangelo, perché veramente Gesù si è donato per la vita, è il principe della vita. Sappiamo chi è invece il principe della morte, con tutti i suoi tentacoli, dal suo primo concepimento e dall'aborto al suo termine naturale, che diventa decido io quando. E quindi ecco qua anche un'altra idolatria che porta quest'eutanasia, sono io a decidere. Con l'aborto sono io a decidere chi ha il diritto di vita e con l'eutanasia sono io a volere avere anche il diritto di vita e di morte. Sono io a decidere chi può essere degno, in qualche modo con un linguaggio veramente mondano, di vivere. Che non mi soddisfi nel mio taccuino del budget di qualitativo rapporto con i parametri che la mia superbia, il mio orgoglio ha voluto fare, tu non hai più diritto di vivere, mi consumi troppo ossigeno, mi consumi troppo entrate economiche, mi consumi troppo del mio tempo e quindi io dico, spingo il bottone, tac, tu mi hai eliminato. Beh, veramente siamo proprio in una forma di tirannia, sia che sia un medico a deciderlo, sia che sia un giudice a deciderlo, sia che sia un parente o sia che sia anche lo stesso assistito in un momento di disperazione o di una fase lucidità perché ha perso dal punto di vista la dignità della vita in sé e la dignità della sofferenza in sé. E una cosa che mi piaceva sottolineare, Diego, tutta la spiritualità di Santa Teresina d'Avila ruota su tre aggettivi: amare, soffrire e riparare. E questo è lo stesso nostro Signore Gesù che gli dà questa missione: l'amore, la sofferenza e la riparazione. Ecco che cosa acquista di qualità e di un valore intrinseco del valore grandissimo quando il nostro Signore Gesù viene a santificare il dolore. E cosa ti dicono a te, Diego, queste tre parole che Gesù ha detto a Santa Alessandrina? Amare, soffrire, riparare come missione di vita. Grazie.
Sì, padre, allora, amare sicuramente, diciamo, è la parola chiave che alla fine fa sostenere quella che è la sofferenza, che poi la sofferenza fatta con amore ripara. È quello che un po' alla fine nostro Signore Gesù Cristo ha fatto, no? Per noi, ecco. E quindi, diciamo, amare appunto è questa, no? Alla fine, diciamo, l'amore vero non è solo affetto, è oblazione, cioè offerta. Quindi, la carità, diciamo, è proprio l'amore di amicizia verso Dio e si manifesta nell'unione della volontà propria a quella di Dio. Questo è l'amare. Ecco, soffrire poi, passione di Cristo, chiaramente, fu meritoria, diciamo, per la salvezza nostra e, diciamo, anche un po' la Beata Alexandrina D'Acosta scrisse, soffrire per amare e amare per soffrire. Ecco il mio programma. Ecco, quindi, è un, diciamo, un certo modo fa comprendere che l'eutanasia è la fuga dal dolore, che nega questo mistero e quindi non comprende che il dolore per il cristiano non è mai inutile se è ovviamente unito a Cristo, fatto per amore di Cristo. Quindi è oblazione, quindi un'offerta. E il mondo cerca la fine della sofferenza, invece il cristiano in sé non dovrebbe cercare il fine nella sofferenza, ma il fine nella sofferenza. E il fine, appunto, è quello di salvarsi l'anima. E il terzo aspetto, appunto, che è quello del riparare, significa sostanzialmente, appunto, cooperare all'espiazione dei propri peccati e dei peccati del mondo, quindi unire anche, quindi per amore, per oblazione, unire le sofferenze a Cristo e portare a compimento, ecco come ho detto prima appunto di San Paolo. Quindi la passione di Cristo chiaramente ha il valore immenso, no? Perché chiaramente fu innocente, ma la riparazione dell'uomo non aggiunge nulla alla sufficienza della croce, ma applica quella redenzione alle anime, quindi come membro del corpo di Cristo, il corpo mistico di Cristo. E quindi, diciamo così, ecco, l'eutanasia pretende di essere un atto di pietà, ma in realtà appunto è una negazione del senso cristiano della vita e della morte. Questo è. Quindi il dolore chiaramente non giustifica l'omicidio. E quindi, diciamo, la carità verso il sofferente consiste invece nell'assisterlo, nel confortarlo, non nel sopprimerlo. E la Beata Alexandria appunto lo dimostra che dal suo letto, apparentemente inutile al mondo, perché 30 anni vissuto in quel modo, secondo la logica appunto del mondo, come ha detto lei, padre, era inutile per il mondo, però operò la salvezza di innumerevoli anime, chissà quante anime poi magari avranno ecco, il privilegio di salire in paradiso e magari dire guarda, è stata proprio la sofferenza della Beata Alexandrina D'Acosta a salvarti, ecco. E quindi la vita non è nostra. È un dono sacro da custodire sino all'ultimo respiro. E quindi amare, soffrire, riparare, ecco, è il cammino appunto della Beata Alexandrina D'Acosta, ma è un po' il cammino anche che il nostro Signore Gesù Cristo ha compiuto e ha insegnato, diciamo, a noi di seguirlo. Ecco, il gioco, dice, il mio gioco è leggero, infatti. Ecco. Questo un po', diciamo, mi spinge un po' questa riflessione.
Sì, Diego, grazie perché proprio ci aiuta anche a comprendere quello che è stato il pensiero dei santi. Santa Teresa d'Avila, soffrire, non morire, morire, patire, soffrire. Il desiderio dei santi, la sofferenza, perché quella era la moneta con cui potevano dimostrare l'amore per Gesù Cristo e con quella moneta della sofferenza arrivare a aiutare altre anime. Giustamente il nostro fine, non è la sofferenza fine a se stessa, ma diventa una sofferenza redentiva unita al Redentore e alla nostra Madre Corredentrice. Anzi, tanto più che la Beata Vergine Maria, dice Santa Rosalia, dice Nostra Signora mi ha fatto una grazia grande, una grazia grandissima. E dice la Madonna, prima la rassegnazione, poi la conformità completa alla volontà di Dio e infine il desiderio di soffrire. Com'è possibile avere questo desiderio di soffrire? Quindi la Beata Vergine Maria, dice Santa Teresina, mi ha dato questi insegnamenti. Il primo è la rassegnazione. Il secondo, il conformarsi completamente alla volontà di Dio. E qua, fin qua ci possiamo anche essere. Ma il terzo, il desiderio di soffrire. E questo è qualcosa che è un po' va al di là di quello che è il ragionamento umano. Questo qui è qualcosa di divino e soprannaturale. Solo Dio può chiedermi qualcosa. Dico, arrivare a desiderare il soffrire. Cosa ci può aiutare a comprendere, Diego, in queste espressioni che la Beata Vergine Maria esprime alla Santa Alessandrina?
Questo è un concetto difficile, in effetti, che non, diciamo, non viene accolto, ecco, umanamente in modo facile, il desiderio di soffrire addirittura. Un conto è chiaramente abbracciare la sofferenza, no? E quindi appunto donarla e appunto come oblazione, no? Quindi unirla alle sofferenze di Cristo, donarla per il bene della propria anima, per la salvezza delle anime, insomma, eccetera. Ma un conto è il desiderare la sofferenza. Ecco, l'unico modo, ecco, cioè la cosa che mi fa pensare a questo desiderare la sofferenza è, in un certo senso, unire la propria volontà a quella di Cristo. Di Cristo che, per la sua, chiaramente, incarnazione, vita, passione e morte, quindi decise di farlo per salvare le anime. Quindi desiderare la sofferenza potrebbe intendersi, almeno quello che detto, nel unire la propria volontà a quella di Cristo. E quindi in un certo senso questa è la strada, diciamo, che porta, ecco, a dire desidero di soffrire perché posso unire le sofferenze mie a quelle di Cristo. Altrimenti è difficile da solo, appunto, unire la propria volontà e dire la mia volontà è la volontà di Dio. Ecco, solo in quest'ottica, quello che, diciamo, penso io, ecco, che mi spinge a pensare e a fare questa riflessione su queste parole, ecco.
Sì, perché proprio quel conformarsi completo nella mia carne è ciò che manca ai patrimoni di Cristo. Avere in sé quella volontà di Dio, che è una volontà salvifica, una volontà di redenzione, bene, una redenzione perfetta, infinita, di valore espiatorio, riparatorio del nostro Gesù Cristo, che vuole che noi applichiamo adesso questo prezzo della redenzione attraverso quelle nostre sofferenze, attraverso la nostra partecipazione. Ecco allora, come prima anche Emanuele aveva affrontato anche un punto importante, sempre in Portogallo, qualcosa che avviene qualche anno prima di questa esperienza di Santa Sonia della Costa, quando siamo nel 1917, la Madonna Fatima chiede ai pastorelli questa cosa importante: volete accettare le sofferenze che il Signore vi manderà per dare gloria a Dio e per la conversione dei peccatori? Quindi pensa ai bei spazi che dà questa prospettiva della vita cristiana. E questo volere avere, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Gesù Cristo. Gesù vuole la mia salvezza, vuole la tua salvezza, vuole la salvezza di altri. Vuole che qualche anima buona, e quella con le ultime vittime, di cui una è la Santa Alessandrina, vuole qualche anima buona che aiuti a sollevare, a salvare tanti altri fratelli e sorelle in una fede vacillante, in una vita zoppicante, perché possono essere pronti anche loro per essere raccolti per il regno dei cieli, per la gloria di Dio. Un'altra bella frase è quella di Santa Sandina, che mi piace un po' ricordare. Quindi, ecco questa preghiera, come la Madonna stessa chiede a tre piccoli bambini, 7, 9, 11 anni, proprio questo voler accogliere. Una domanda, lo chiede, come ha chiesto il consenso della Vergine Maria per il mistero della redenzione, in canzone redentiva: vuoi diventare la madre di Dio, madre dell'umanità, la socia del Redentore, con madre corredentrice? Sì, fiat, fiat mi. Ai bambini, volete accettare queste sofferenze? È la conversione per la salvezza delle anime. Molti, molti vanno all'inferno perché non c'è nessuno che prega e si sacrifica per loro. Volete farlo voi tre? Diamo le altre opzioni? Hanno detto di sì. Hanno detto di sì. E come sono diventate queste anime di riparazione, queste anime di salvezza? E un altro punto che mi piacerebbe un po' condividere, dico, questa bella frase, questa riflessione che fa Santa Teresina meditando il mistero della Santissima Eucaristia, per mi sembra addirittura 13 anni l'unico nutrimento per Santa Faustina, Santa Alessandrina da Costa è stato il Santissimo Sacramento dell'altare. Bene, fa una riflessione Santa Alessandrina. Gesù, tu sei prigioniero nel tabernacolo e io sono prigioniero nel mio letto per tua volontà. Quindi la volontà di Dio è anche permettere un male fisico per un bene morale grande, un bene redentivo. Ecco che quel male fisico, che può essere una malattia, un'infermità, non è un assoluto. Qualcosa che può avere una ragione d'essere, unita a Gesù Cristo e Madre di Gesù Cristo, per salvare e redimere uomini. Però è un piacere sottolineare, Diego, se mi puoi dare qualche aiuto, qualche riflessione per poter vedere questo gran mistero di Gesù nascosto, prigioniero d'amore, Gesù nascosto chiamava piccolo Francesco di Fatima, Francesco Marto, e io sono qui nel mio letto per tua volontà, Signore, è il compiere questa mia opera di unione con te. Grazie, Diego.
Sì, padre, ecco, questa cosa è molto bella. Santa Teresa d'Avila appunto diceva che non c'è altro nutrimento per me che l'Eucaristia. Essa mi basta, essa mi sazia. È prigioniero d'amore, Gesù nel tabernacolo, è vero. Alla fine, ecco, anche l'esempio della Beata Alexandrina da Costa che si alimentò unicamente poi della Santa Comunione, quindi sostenuta dalla sola forza sacramentale del corpo di Cristo. C'è questa frase che un giorno, appunto, rivolgendosi a Gesù, appunto prigioniero d'amore del tabernacolo, gli disse così: Gesù, tu sei prigioniero del tabernacolo per amore degli uomini. Io sono prigioniero nel mio letto per amore tuo, tu nel silenzio dell'altare, io nel silenzio del dolore. Tu vittima d'amore, anch'io, se tu lo vuoi, ostia per la salvezza delle anime. E quindi diciamo che, ecco, in un certo qual modo, Dio chiama appunto, in questo caso, alcune anime proprio ad una identificazione profonda con il suo figlio crocifisso, proprio per partecipare alla salvezza del mondo. E quindi Alessandria diventa immagine viva di quella che è l'ostia santa. Non solo comunica, ma si conforma a colui che riceve. Quindi si conforma al prigioniero d'amore, quindi diventa anche lei una prigioniera d'amore in un certo senso, appunto fino a dire non sono più io che vivo, ma è Gesù che vive in me, che soffre in me, un po' come ha detto Emanuele pure, no? Questa frase dell'Apostolo. E quindi in un certo senso il letto della Beata Alexandrina da Costa diventa un altare, in un certo qual modo, ecco, un tabernacolo vivente, un'ostia vivente. Quindi offriva appunto il suo corpo, la sua anima come vittima unita al sacrificio perpetuo dell'altare. E in un certo senso ci insegna una cosa, che la vera libertà non è sfuggire alla sofferenza, ma offrirla per amore. Ecco, penso che questa riflessione concludo, ecco, il mio intervento. Grazie. Ave Maria.
Grazie Diego, perché veramente questa conclusione mi sembra molto molto importante, questo poter soffrire per amore. E l'amore di Gesù ci aiuta anche ad accettare tutte queste sofferenze e croci che la Divina Provvidenza può permettere. Penso, Valerio, che questo sia stato un intervento di Diego molto molto importante che può aiutarci veramente a comprendere la nefandezza della eutanasia, anche quando viene mascherata da questo pietismo, da questo falso pietismo, ma proprio per aiutarci anche a comprendere la bellezza e il valore della sofferenza. Cosa ne dici, Valerio? Grazie.
Grazie a lei, padre, assolutamente. Grazie, Diego, per queste riflessioni davvero preziosissime. Perché è proprio così. L'eutanasia rientra nella classica strategia del demonio di mascherare il male con il bene, di sovvertire anche il senso del male e del peccato con quello del bene, della pietà, di una misericordia senza verità e quindi priva anche della carità in totale, proprio nella sua sostanza, nella sua essenza costitutiva. Ed è una considerazione, una cognizione che, cari radioascoltatori, non dobbiamo mai perdere di vista, quindi opponendoci al male in tutte le sue forme e quindi in particolare all'uccisione della vita umana innocente, riscoprendo invece al contrario quello che è il valore della sofferenza proprio in questo intimo e profondissimo legame che c'è tra il dolore, tra la sofferenza e l'amore vero, per cui possiamo dire che non c'è amore senza dolore, quindi voler scaricare in questo senso, in tale maniera, il dolore significa esattamente l'opposto di quello che si vorrebbe affermare, che si vorrebbe far credere, cioè significa non amare, significa rifiutare e allontanare da sé, dalla propria vita, dalla vita dell'anima delle persone, l'amore, quindi anche rinunciare alla grazia di Dio, cosa che non dobbiamo mai proprio correre il rischio di fare. Quindi davvero con questo invito, con questo incoraggiamento, cari radioascoltatori, noi concludiamo oggi questo nostro incontro e vi diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata della rubrica I Santi ai Giovani. E vi auguriamo ovviamente un buon proseguimento con tutta la programmazione della Radio Buon Consiglio. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca sempre nella verità e nella carità, e quindi nella grazia di nostro Signore Gesù Cristo. A presto, Ave Maria.